Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre vi sarà la poco invidiabile classifica, ma faremo anche, come d'obbligo oserei dire oggi, un approfondimento sull'andamento dei mercati, perché dopo le elezioni europee e dopo anche il calo di ieri, Milano è una, la peggiore in Europa tra le principali borse, meno 2,20%, già c'era stato un calo all'indomani delle elezioni europee, ma ieri anche Parigi meno 2, adesso Milano sta perdendo il 3% secco ed è scesa anche sotto i 33.000 punti a 32.000 punti. In questo caso è perché è importante, ma è difficile dire, ma il comune mezzo gaudio, Parigi perde anch'essa il 3%, più contenuto il calo di Francoforte meno 1,61. Londra, a dimostrazione che sono tutte, diciamo, vendite dovute all'incertezza che si è creata dopo le elezioni europee, ma incertezza che, ricordo, è totale in Francia, abbastanza forte, mettiamola così, in Germania, non in Italia, però l'Italia ne paga le conseguenze per via di che cosa? Del settore bancario, ma non solo, ci sono altri titoli, Stellantis continua ad andare molto male, oggi anche Leonardo. Però dicevo, Londra invece perde solo lo 0,20%. L'America è abbastanza mista oggi, ma Dow Jones perde lo 0,55%, il Nasdaq è invariato, Standard & Poor's meno 0,35%, l'euro sul dollaro è sceso in questo momento anche sotto quota 1,07, 1,0691. Per carità, il rapporto di cambio a mio avviso non è che in questo momento preoccupi, siamo un po' più forti, l'euro sul dollaro vale, è un po' più dell'1,1, 1,06. È invece importante capire che cosa sta accadendo sulle borse, perché va appunto tutto male, lo spread è tornato, adesso è vicino ai 160 punti a livello di gennaio, il rendimento sul decennale, sul BTP a 10 anni sale al 3,96%. C'è stato un dato non bello sulla fiducia dei consumatori americani. L'indice Michigan è calato a 65,6 punti, però ripeto, non è questo l'elemento che fa calare le borse. È ancora il ragionamento sull'incertezza, ma non tanto sul Parlamento europeo, che potrà essere nella guida europea, visto che i due principali paesi, Germania e Francia, sono usciti, la Francia azzoppata, ma anche la Germania claudicante, il governo chiaramente Scholz e il suo partito. E poi ci sono preoccupazioni in Francia che una vittoria eventuale del Rassemblement National, quindi Bardella, Le Pen, possa portare a un aumento del deficit, cioè quello di cui ragionavamo nei giorni scorsi, che un Parlamento diciamo con quel colore difficilmente andrà a accettare i tagli a deficit e debito che sono imposti dal nuovo patto di stabilità, e visto che anche la Francia è in procedura di infrazione. Ora uno può dire, l'abbiamo già detto, ma se ne parleremo, beh, questo può essere bene anche per l'Italia, perché se la Francia si mette di traverso su nuovi tagli e correzioni del debito pubblico, questo può giocare a favore dell'Italia. Nel senso che sì, magari l'Italia può avere buon gioco politico nel chiedere anche lei un ammorbidimento delle misure, ma il problema non sono gli accordi politici a livello europeo, il problema sono gli investitori che vedono in questa possibilità un venir meno di un certo rigore sui conti pubblici e iniziano a vendere. Poi ripeto, ci sono anche casi specifici. Va bene, e faccio prima dire chi va bene oggi, solo Amplifon più 1,80%, prospettive di crescita del settore, e quindi e poi Inuit più 0,56%, c'è un'opzione per l'acquisto di un gruppo che è Boldi Network Smart City Roma. che si è aggiudicata la gara per la concessione del progetto Roma 5G. Mentre male le banche, la Fed potrebbe tagliare i tassi, vabbè, la solito ragionamento, e non c'è una diciamo grande accoglienza per l'esito delle elezioni europee. Unicredit è la peggiore, meno 5,70%. Lì si unisce anche quello che gli analisti reputano essere una progressiva uscita di Unicredit dalla Russia dopo il sequestro che è avvenuto in Russia. Leonardo meno 5,46%, anche qui non c'è un motivo specifico su Leonardo. Iveco meno 4,62%, Stellantis meno 4,50%. Il tema del settore auto dopo il via libera ai dazi della Commissione Europea. Il mondo bancario continua a calare anche con Bipper meno 4,12%, Monte dei Paschi meno 3,5%, poi un titolo come Era che è una municipalizzata, a dimostrazione che c'è un calo generalizzato non settoriale, meno 4,11%, A2A meno 3,5%, come Enel, Banco BPM meno 3,30% come Steam Microelectronics, Intesa San Paolo perde anch'esso il 3,30%, Azimut perde il 3%. Come generali, complessivamente dicevo meno 2,97 adesso Milano, Parigi meno 2,89, Francoforte meno 1,50%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e poi anche sul digitale terrestre al canale 246. Per lo meno è invariato il prezzo del petrolio, 82,83 Brent a 78,64 WTI. Stanno iniziando i rialzi nei prezzi alla pompa. Modalità della benzina, modalità self-service, 1,850 euro al litro. Gasolio è tornato a 1,7 euro al litro. Gas fermo ad Amsterdam, 35 euro al megawattora, un anno fa 53. A questo proposito parleremo nella seconda, dopo la poco invidiabile classifica, dell'analisi che è stata svolta guardando i dati ISTAT dall'Unione Nazionale dei Consumatori. Perché? Perché sono andati a prendere non solo i rincari dell'ultimo mese su mese, cioè maggio su aprile, ma e non solo i rincari, diciamo, anno su anno, maggio su maggio 2023, ma hanno preso gli ultimi tre anni, cioè maggio 2021 fino a maggio 2024. Non voglio spoilerare nulla, ma si nota come sì, ci sono stati aumenti dell'energia che a livello proprio di soldi pesano di più rispetto all'aumento del burro o dell'olio d'oliva, perché una bolletta di solito purtroppo è di qualche centinaio di euro, l'olio ne costa 10, usare un prezzo medio, 12, per cui è ovvio che non basta la percentuale. Abbiamo già detto altre volte, se il burro fa più 30% in tre anni è un 30% che va a incidere su pochi soldi, su pochi euro di valore. Però è importante la percentuale per vedere chi ha rincarato e invece poi è un po' sceso, e chi invece ha rincarato in maniera anche non giustificabile con quello che è l'aumento dei prezzi di energia e gas rispetto al 2021, al maggio 2021, e non è mai sceso. E temo che ne scopriremo delle belle. Per informazione, il gas costa ancora un 50% in più rispetto al maggio 2021 e l'elettricità costa un 39% in più rispetto al maggio 2021. Però poi scopriremo che i rincari di prodotti alimentari, ma non solo, anche molti servizi, sono nettamente superiori anche all'aumento dell'energia, come se l'energia incidesse al 100%. In alcuni casi non sono proprio giustificati neanche con l'energia, ma vi arriviamo. Prezzo dell'elettricità oggi sul mercato libero, il PUNE a 106, un anno fa era 108. Qualche buona notizia in Argentina arriva dall'inflazione, so che può far sorridere, però l'inflazione è scesa a maggio al 276%, rispetto al maggio, cioè i prezzi sono aumentati del 276% rispetto a maggio 2023, è comunque scesa rispetto al 290% di aprile. Della fiducia dei consumatori americani scesa ai minimi da 7 mesi, abbiamo già detto. I media sostengono, vari media sostengono oggi che la Cina stia portando avanti le sue risposte per i dazi sulle auto elettriche, aumenti fino al 38%. Il Ministero del Commercio cinese ha espresso forte insoddisfazione anche per la decisione della Turchia di mettere dazi, un dazio aggiuntivo del 40% su tutti i veicoli importati dalla Cina. Per quello che riguarda l'Europa, vorrebbe aumentare l'ipotesi di aumentare le tariffe temporanee sulle auto importate dall'Europa con motore di grande cilindrata, quindi 2,5 litri, fino a un massimo del 25%. L'Istat però fa notare che le importazioni di autoveicoli dalla Cina nei primi 4 mesi del 2024 è aumentata del 10%, già quasi l'11%, a 440 milioni. Le esportazioni italiane di autoveicoli in Cina invece sono calate del 13% e valgono 150 milioni, cioè siamo a un terzo come valore. Al G7 in corso appunto in Puglia, von der Leyen ha detto che il G7 è unito contro le maxi esportazioni cinesi. In effetti l'America è stata la prima e ha aumentato i dazi al 100%, e poi il G7 estenderà la portata delle sanzioni per colpire le imprese e le banche anche in Cina, che stanno aiutando la Russia ad aggirare le sanzioni su beni e tecnologie usate nella produzione di armi. Qualche dato di carattere macroeconomico: l'inflazione in Francia è leggermente più alta di quanto atteso, al 2,3%, e poi il report sulla competitività realizzato da Mario Draghi potrebbe essere pubblicato a partire dalla seconda metà di luglio. Lo stesso Mario Draghi oggi ha ricevuto il premio europeo Carlo V dal re di Spagna Felipe II in una cerimonia al monastero di San Jerónimo de Yuste, e ha tenuto un discorso tornando sui temi che già aveva toccato nel suo rapporto sulla competitività. L'Unione Europea dovrà crescere più velocemente e meglio. Il modo principale per ottenere una crescita più rapida è aumentare la nostra produttività. Dobbiamo anche adeguarci ai rapidi cambiamenti tecnologici, aumentare la capacità di difesa e realizzare la transizione verde. Servono investimenti privati per il green e per il digitale. E poi il multilateralismo e i dazi sono gli strumenti per affrontare le sfide nel commercio, e quindi riparare il più possibile i danni all'ordine commerciale multilaterale, incoraggiando tutti i partner a impegnarsi per un commercio basato sulle regole. La seconda risposta dovrebbe essere quella di incoraggiare gli investimenti esteri diretti, in modo che i posti di lavoro nel settore manifatturiero restino in Europa. E poi c'è una terza risposta: sussidi e tariffe per compensare gli ingiusti vantaggi creati dalle politiche industriali di altri paesi. E poi ha detto: sono comunque fiducioso, non sono ottimista, ma fiducioso sul futuro dell'Unione Europea. Due notizie ancora. Una riguarda i dati dell'avanzo commerciale. Nei primi 4 mesi del 2024 il nostro saldo commerciale, cioè la differenza tra quanto abbiamo esportato e quanto abbiamo importato, è positiva per 17,6 miliardi, che è 10 volte più alto dei primi 4 mesi del 2024, quando avevamo un surplus commerciale ma di soli 1,5 miliardi. Ora, questo non è dovuto 2023, scusatemi. ho detto, quindi è 10 volte più alto rispetto ai primi 4 mesi del 2023. Questo non è dovuto però a un aumento dell'export, ma al crollo delle importazioni dovute ai prezzi dell'elettricità, dell'energia, scusatemi, in generale. Quindi, per esempio, il deficit energetico nei primi 4 mesi dell'anno scorso era di 5 miliardi e 730 milioni, adesso è di 3 miliardi e 700 milioni, quindi 2 miliardi in meno, ed è questo il minor costo dell'importazione energetica, il deficit energetico, che permette poi alla bilancia commerciale, al surplus, di essere così alto, perché c'è stato un calo delle importazioni sia in valore molto forte ma anche un po' in volume. Ad aprile comunque è salito del 10% l'export italiano rispetto a un anno prima, quasi 11%, bene in Germania dopo un anno di ininterrotta flessione. Speriamo che sia una vera inversione di tendenza. Ancora, per quello che riguarda il presidente di Confindustria, oggi intervenuto in occasione del conferimento del premio alla carriera Gianni Letta durante gli stati generali del management consulting, e dicevo, il neo presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha detto che i fondi di Industria 5.0 daranno una spinta agli investimenti e l'ultimo trimestre del 2024 sarà sicuramente di ripartenza, e nel 2025 riusciremo a sprigionare i 6,3 miliardi del PNRR messi appunto su Industria 5.0. E poi ha chiesto che la prossima Commissione Europea metta al centro delle sue politiche proprio le politiche industriali, quindi europee ed italiane. E poi il tema dell'overtourism, del, come lo chiamano gli inglesi, cioè del turismo che non è più gestibile, non solo a Venezia, ma anche degli affitti brevi. Io non posso più continuare a dire quello che penso su il fatto che debbano essere ancora di più regolamentati, come avviene in altre città. C'è questa ottima legge a Venezia che non viene applicata, voluta dal governo Draghi, che io estenderei anche a altre città, 120 giorni massimo. E poi dopo 120 giorni non è che non puoi più affittare casa tua, diventi locazione turistica. Non mi sembrano pochi 120 giorni di affitto breve in un anno. Lo dico perché a Roma i rapporti che c'è il rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale dice le strutture ricettive nel centro storico della capitale sono il 60% del totale, e la densità a questo punto sta raggiungendo 19.000 persone al giorno per chilometro quadrato e sale a oltre 21.000, con una crescita di oltre il 25% delle presenze nel 2023. È la città che è salita di più sulla quota nazionale dal 2013 al 2022, poco al 7,8% di tutti i turisti e poco sotto quello di Venezia. E i turisti vanno sempre più in bed and breakfast, alloggi privati, perché la quota nelle strutture extra alberghiere è salita dal 2013 al 2023 di 17 punti percentuali fino al 31%. E le città, è arrivato il rapporto oggi, c'è un articolo di Riccardo Ferrazza sul Sole 24 Ore. Il turismo è sì tornato ai livelli pre-Covid, in alcuni casi anche li ha superati, ma ha riportato anche in luce le criticità. L'80% di tutti i viaggiatori del mondo visita solo il 10% delle destinazioni turistiche, il rapporto annuale McKinsey and Company. Le città, le destinazioni dove l'overtourism, dove il turismo è ormai non più gestibile, sono al primo posto Dubrovnik in Croazia, seguita da Venezia e Macao. Tra le prime 15 posizioni compare un'altra città d'Italia, Roma, al 13° posto, appena sotto Parigi, 12°. Praticamente lo scenario è che l'aumento sarà ancora più significativo, più 26% ancora a Venezia, più 86% a Marrakech, più 72% ad Amsterdam, più 70% A Dubrovnik, tra 6 anni Venezia sarà la terza città al mondo per intensità turistica, superata solo da Macao e Dubrovnik, che è l'archetipo della destinazione fortemente stagionale. Poi c'è nel rapporto anche come individuare se la tua città è a rischio di overtourism. Ricordo che Venezia sta sperimentando il ticket d'ingresso e il sindaco Brugnaro ci disse proprio in diretta da Venezia che le prime stime, loro hanno modo di vedere anche in base a quanti cellulari si agganciano alle celle, è un sistema che Venezia ha da tempo, parlavano, e poi l'ha confermato, di circa 10.000 turisti in meno rispetto a un periodo analogo, e quindi confrontando con un periodo analogo dell'anno prima. Come effetto, voglio dire due cose, sono 10.000 turisti che non è detto che non verranno a Venezia, magari verranno a Venezia a vedere in altri periodi quando non c'è il ticket d'ingresso, oppure se hanno deciso di non venire a Venezia per i 5 euro o 20 euro, e va bene, non è che 10.000 turisti in meno modifichino la città. Appena sto levato il ticket d'ingresso, perché in alcuni weekend non c'è, sono tornate le proporzioni di prima. Quindi qualcosa evidentemente ha fatto. Detto ciò, andiamo su meteo, pubblicità e poi parliamo di borse, poi la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
minuti, vedo che è entrata una nuova base, qui torniamo, vado a memoria, adesso ci chiedevamo con il collega del Sole 24 Ore, Alberto Grassani, buonasera Alberto, ci chiedevamo 92, io ricordo, dovrebbero essere gli Usura, Open Your Mind, qua, così, ciao belli e contento, è un nuovo materiale. Allora, in realtà Open Your Mind, sì, ma cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Open Your Wallet qua più che Your Mind, perché hanno venduto tutti, meno 2,81% Milano, Parigi meno 2,66%, Francoforte meno 1,34%, euro su dollaro 1,06, non si salva niente se non Amplifon, non c'è, diciamo, una direzione chiara, non so, sul mondo bancario. Do la lista veloce, insomma. Unicredit meno 5,55% nel finale, Leonardo meno 5,30, Iveco meno 5,12, Stellantis meno 4,30, Era meno 4,20, Biper meno 4, Nex meno 3,5, Banca Monte dei Paschi meno 3,5, mi fermo con chi perde più del 3, A2A meno 3,40, Enel 3,31 come Steam Micro Electronics e poi Banco BPM meno 2,90. Allora, la BCE poco fa ha detto nessun allarme dalle turbulenze di Parigi. Già il titolo, Alberto, ti fa capire da dove arrivi sta cosa. Elezioni europee, molto molto azzoppato il governo Scholz, ma soprattutto devastato, diciamo così, la presidenza Macron, che apre elezioni. In Francia sta capitando di tutto, i repubblicani che in parte vogliono andare con Bardella e la Le Pen, lo schieramento, diciamo, di Glucksmann e della sinistra. Insomma, invece che diciamo in qualche modo chiarificarsi, mi sembra che la situazione si stia complicando. Ma perché si va a vendere sulla Francia e perché si vende anche così tanto in Italia?
Ma buongiorno a tutti. Intanto, diciamo che la Francia è l'epicentro di questa instabilità politica che sta spingendo gli investitori a correre ad acquistare i titoli più sicuri che ci sono in Europa, parlando di titoli di Stato, i titoli tedeschi. Quindi questa corsa a comprare titoli tedeschi fa sì che, benché oggi per esempio il rendimento dei titoli di Stato francesi e italiani sia leggermente calato, quindi non c'è un allarme clamoroso, lo spread fra Francia e Germania e fra Italia e Germania si sia ampliato. Vabbè, il dato di fatto che tutti guardano a queste elezioni.
Sì, perché lo spread è arrivato a 159 oggi.
Sì, ha toccato 159, ma ne ha solo 151 poi in chiusura. Ma nella sostanza quello che è evidente è che il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è al 3,9%.
96, sì.
E quello tedesco al 2,3. È qui che si è generato il divario nei rendimenti fra i nostri titoli di Stato. Il dato di fatto in generale è che c'è instabilità, gli investitori si stanno spostando sugli Stati Uniti, c'è un rafforzamento del dollaro che è legato a questo movimento, c'è una grossa presa di beneficio su tutto il settore bancario, iniziare da quello francese ma anche le banche italiane, e noi vediamo da Unicredit a MPS a Biper a Leonardo grosse vendite. Ci sono delle buone notizie, i fondamentali. Per esempio, parlando delle banche italiane, che oggi sono stato l'oggetto della maggiore vendita, sono ottimi. Allora, tanto per darvi un esempio, Unicredit in questo momento capitalizza solamente 6 volte l'utile, Intesa 7 volte l'utile, e anche nel settore finanziario generali 9 volte l'utile atteso per il 2024, il che significa che, rimanendo le stime invariate sull'esercizio, non ci sono situazioni di emergenza. E in questo momento il mercato sta prendendo una pausa dopo forti rialzi, ma benché l'instabilità politica rimarrà in Francia e forse anche fino alle elezioni americane, non ci sono situazioni di panico.
Ecco, anche perché io volevo ricordare un'ultima cosa, Alberto, le borse, anche Milano, insomma, da inizio anno è vero che ha molto ridotto, però ancora in rialzo di quasi un 11%, con oggi un po' meno. Cioè anche Parigi adesso è un più 2,30, Francoforte ancora quasi un 9% di rialzo, venivano da un 2023 molto alto. Ora, tu ricordavi che a livello di solidità qua non si può neanche paragonare dove erano arrivati i titoli nel 2008, perché se prendi il rapporto prezzo utile atteso siamo assolutamente dei livelli normali, anche forse sotto.
No, ma addirittura anche se uno prendesse il rapporto, non so, parlando delle stesse banche citate prima, Unicredit e Intesa, il rapporto fra prezzo e patrimonio netto, Unicredit è a sconto 0,90 sul patrimonio netto contabile e Intesa quota il suo patrimonio netto, nessun premio, nonostante i risultati clamorosi che hanno conseguito nel 2023, che hanno promesso anche per il 2024. Ecco, diciamo, comunque il CAC 40 oggi per la prima volta ha toccato un dato negativo da inizio anno, c'è questa instabilità, durerà qualche...
Allora, do uno chiarimento, io ho detto che le elezioni europee sono andate male per Scholz e per Macron, non mica sono andate male, sono andate bene per Le Pen, Bardella e Alternative for Deutschland, non mica sto dando un commento su... sto dicendo che per il governo Scholz c'è stato un azzoppamento, ma non è questo il problema, perché Scholz ha tirato dritto, non ha mai parlato di rimpasto, di nulla. Il problema in questo momento si chiama Francia. Però per concludere, Alberto, per far capire a tutti, ma perché, e in questo senso magari raccolgo anche la provocazione dell'ascoltatore, ma perché se dovesse affermarsi il Rassemblement National con Marie Le Pen, con la Le Pen, scusami, e Bardella, i mercati devono vendere? Cioè
c'è una data.
Qual è il ragionamento sottostante?
Allora, la data,
manca uno snodo.
La data chiave e il ragionamento sostanziale è questo: il 19 di giugno verrà definita una lista dei paesi che sono in procedura di deficit eccessivo, e quindi la Commissione europea in seguito indicherà dei provvedimenti e delle indicazioni agli stati, e in questo caso saranno presumibilmente la Francia e l'Italia,
sì, sono 11
su come
in tutto,
ridurre il deficit eccessivo. Evidente che in uno scenario in cui vincesse una coalizione fortemente nazionalista, sarebbe più difficile per la Commissione interagire con un governo fortemente radicato sulle esigenze nazionali, e quindi lì
una Francia che adotterebbe con molta molta più ritrosia e difficoltà, diciamo, il risanamento di bilancio, cioè, quindi il mercato, se ho ben capito, dice vabbè, se tu hai la Francia che si mette di traverso nel patto di stabilità, nel nuovo, le procedure di infrazione, l'Italia, figurati, politicamente può anche aver buon gioco, può anche far un favore al governo. Il problema è che poi chi investe dice attenzione, mi fido un po' meno di quel debito.
Esattamente, e poi ci sono diversi capitoli ancora aperti, che sono quelli che riguardano l'unione bancaria nell'unione dei capitali, è chiaro che il disegno di integrazione dei mercati finanziari rischia di rimanere inceppato in questi nuovi equilibri politici, e di conseguenza il mercato per adesso prende un attimo le distanze, prende le prese di beneficio e si sposta, guarda di più agli Stati Uniti.
Allora, dunque vedo vari messaggi, ma guardate, non è che uno continua a insultarmi, deve rassegnarsi, la Commissione europea deve andare a fare in un certo posto, ma guardi che lei sta leggermente sbagliando mira, nel senso che non è la Commissione europea che vende, non sono i politici che vendono, non è Macron che vende in borsa. Un conto è quello che magari la Francia, se dovessero vincere appunto il Rassemblement National, riuscirà a ottenere anche un patto di stabilità più morbido. Mettiamo questo. Il problema è che bisogna convincere gli investitori, perché come Alberto Grassini ha appena spiegato, e lo vedi nel rapporto di cambio euro su dollaro, l'euro si è indebolito perché i flussi di capitale stanno andando verso gli Stati Uniti. Cioè non è che uno può pensarla come vuole, qualunque sia il giudizio politico. Qui però poi devi capire che gli investitori vanno dove vogliono loro, non dove vuole l'elettorato. In questo caso temono sulla capacità poi di una Commissione europea e di un'Europa di andare avanti con un risanamento dei conti pubblici in base a quella che potrebbe essere la vittoria in Francia. Mi sembra un ragionamento, non è che possiamo obbligare gli investitori a fare quello che vogliamo noi. Noi votiamo e poi l'investitore fa quello che vuole lui. Alberto, grazie.
Grazie.
Sono contento però che tu ci abbia anche rassicurato, perché un conto è avere 2-3 cali anche significativi di borsa, ma altra cosa è non ricordare come sono i rapporti prezzi utile e anche quanto, diciamo, quanto sia stata la crescita in questi anni.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Adesso andiamo verso il traffico. Non voglio iniziare una polemica, ma non è dei Simple Minds questa base. Adesso una cosa posso averla come certezza, tutto il resto staremo a vedere, ma non è dei Simple Minds. Era il 92, il gruppo si chiamava, ed era italiano, sulla memoria, Usura. Detto ciò, traffico.
Focus Economia. La classifica della settimana.
17:47 minuti, sta iniziando la querela, adesso dico non ho nessuna. Allora la base è del gruppo Usura, che lo ha remixato e chiamato Open Your Mind, ma sulla base del New God Dream dei Simple Minds. Ragazzi, hanno tutti ragione, va bene. Andiamo intanto al quinto posto, dove vorrei partire, come facciamo ogni tanto, con una buona notizia. E riguarda la mitica ATAC, la municipalizzata di Roma, non solo perché sono partiti i cantieri per sostituire 55 scale mobili e ascensori della metropolitana B, ma anche perché, e va dato atto perché evidentemente si può risanare anche l'ATAC, e non solo, il bilancio del 2023 si è chiuso in attivo. Questa è un'ottima notizia. Il concordato quindi alle spalle, ATAC ha avuto un utile di esercizio di 10.950.000 euro, con un miglioramento di 61 milioni sull'anno precedente. Questo come è stato ottenuto? Aumentando la produttività e abbattendo i costi. So che detto così sembra facile, evidentemente qualcuno ci è riuscito all'ATAC. I chilometri percorsi da autobus e tram metropolitane sono stati 970 milioni, 20 milioni, quasi 21 milioni di chilometri in più. E i biglietti e abbonamenti, c'è stato un aumento di 31 milioni di euro. I costi sono calati di 44 milioni a 947 milioni, con un calo costi per servizi di 38 milioni, anche perché sono calati i prezzi dei carburanti, ma anche minore assorbimento delle materie prime, i costi del personale meno 15 milioni. E questa è la buona notizia di oggi. Adesso andiamo alle notizie meno non, dunque non c'è uno che mi sta dando del diciamo, dell'organo riproduttivo, non ho capito perché, magari cerchi di spiegare se riesce, se nel suo vocabolario c'è qualche parola in più. Comunque andiamo al quinto posto. Mi sarebbe piaciuto mettere, però l'abbiamo già trattato come notizia, lo dico solo flash: si va finalmente al processo. Sembrava veramente un film per tanti motivi. Primo, perché i falsi invalidi, i veri ladri, non erano in questo caso italiani ma due pakistani. Secondo, perché quello che era apparso agli occhi della Guardia di Finanza che li stava seguendo era quasi da ridere, se non ci fosse da piangere, perché praticamente uno che era per lo Stato invalido al 100% con cecità assoluta attendeva l'altro sul ciglio della strada col bastone. Arriva il connazionale, sempre pakistano, che lo raggiunge in carrozzina con l'aiuto di un accompagnatore, perché anche lui era invalido. Improvvisamente, quando i due si incontrano, succede un miracolo, perché il 100% cieco prende si mette alla guida del SUV e il 100% invalido in carrozzina monta agevolmente sul SUV. Vabbè, l'abbiamo già raccontata e sono finiti per fortuna adesso si apre il processo con 66, uno è scappato, il falso invalido in carrozzina è scappato proprio in Pakistan, lo stanno cercando, l'altro invece è ancora qui, però almeno erano stati confiscati i 66.000 euro di profitti illeciti contestati. No, ma oggi la classifica è ricca, quindi andiamo al quinto posto, dove, eccolo qua, dove c'era un ufficio molto interessante, un ufficio postale molto interessante, se lo becco, ecco, è l'ufficio postale di Cesano Boscone. Come ho fatto non ricordiamo Cesano Boscone, per chi non lo sapesse, è un paese nell'Interland milanese, 23.000 abitanti, è un paese abbastanza grosso. Beh, che cosa è successo? Secondo l'accusa, l'ufficio postale, sono finiti tutti in un'udienza lampo davanti al giudice, tutti gli imputati che non hanno chiesto riti alternativi o sconto di pena, perché gli avvocati proveranno a smontare il castello di accuse, sostenuto in aula dal PM Christian Barilli. Qual è l'accusa, secondo gli inquirenti? Che da quell'ufficio postale, in cambio di soldi, profumi, champagne, cellulari, sarebbero uscite 171 tessere per il reddito di cittadinanza fasulle. A processo sono finite infatti 7 persone, 5 impiegati, tra cui il direttore, e una coppia. La coppia, nata di origine romena, è la mente del raggiro. Quanto vale il raggiro? Beh, mezzo milione di euro in un anno, 502.000 euro per la precisione. 171 tessere fasulle del reddito di cittadinanza, tutte date a chi? A concittadini romeni, con la compiacenza, secondo l'accusa, dell'ufficio postale. Allora, loro, i due marito e moglie, procacciavano i connazionali, i quali intestare le tessere del reddito, facendoli risultare residenti a Milano grazie a documenti falsi, una serie di carte realizzate attraverso grossolani, copia e incolla, e poi sempre a loro spettava il compito di escogitare i termini, i modi per corrompere il personale dell'ufficio postale. Beh, non deve essere stato difficile, visto che gli davano profumi e champagne e questi li accettavano. Anche somme di denaro, 100 euro per ogni finta tessera per il reddito di cittadinanza, 100 euro, poi vestiti, profumi, liquore, champagne e anche uno smartphone da 1.000 euro al direttore dell'ufficio postale, come contropartita per l'omesso controllo sull'operato dei propri subalterni. Gli avvocati degli imputati, Tiziana Versace, Prima Ogeri, Mario Sant'Ambrogio, Nicoletta Collalto, Carlo Fontana, Angelo Pagliarello e Andrea Dondè, sostengono una linea per cui loro erano solo l'ultimo anello della catena, e bisogna comprendere anche gli altri soggetti come i centri di assistenza fiscale e altri enti che hanno avuto a che fare con le pratiche del reddito. Andiamo al quarto posto della classifica, e qua c'è poco da ridere invece, perché l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli era diventata una base per il malaffare. Al centro di tutto, secondo quanto riferiscono i collaboratori di giustizia, c'è la persona già nota alle forze dell'ordine, Gennaro Manetta, detto Jenny Maradona. Guarda, sembra da ridere, c'è poco da ridere. Secondo i collaboratori di giustizia, dentro l'ospedale appunto San Giovanni Bosco di Napoli, lui aveva il potere di fare qualunque cosa, di accedere al magazzino dell'ospedale. Da lì venivano prelevati materiali di ogni tipo, dai pannolini alla carta igienica, ai fogli A4, i detersivi, tutto per nostro uso personale. Ma venivano anche prelevati, grazie agli ottimi rapporti con alcuni medici primari, anche i guanti in lattice, le tute che i killer dei clan della camorra utilizzano per gli agguati. Non solo, veniva venduta, c'era un affiliato infiltrato che si occupava di vendere droga ad alcuni medici dell'ospedale e ad alcuni esponenti del personale paramedico. Un altro era dentro l'ospedale nella direzione sanitaria a caccia di documenti da taroccare. Praticamente venivano pilotati i ricoveri e le assunzioni in carico. Addirittura c'era qualche camice bianco che si sarebbe prestato a falsificare radiografie per avallare le pratiche di finti incidenti stradali, sempre gestito dalla camorra, o avrebbe falsificato documentazione per gli appartenenti ai clan funzionali a farli scarcerare. Jenny Maradona gestiva gli accessi al parcheggio per le ambulanze, condizionava le liste d'attesa, gli interventi in cambio di soldi e favori, organizzava anche un triage preliminare e venivano redatti falsi TSO nei confronti degli affiliati, gestiva i servizi di polizia e venivano anche, ci fu anche il caso, poi adesso vado al GR24, di un'ambulanza presa per utilizzare una festa, per fare una festa di inaugurazione di un negozio di abbigliamento, da cui discesero a sirene spiegate, ma una roba che non si può sentire, a sirene spiegate per fare questo bellissimo festeggiamento, prendono un'ambulanza, ci caricano dentro cantanti neomelodici e TikToker, due categorie. Dai, andiamo su GR24.
Le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Il G7 ribadisce misure contro Mosca e chi la aiuta, Cina compresa, il monito del Papa sull'intelligenza artificiale. Alla vigilia del vertice in Svizzera, Mosca detta le sue condizioni per la tregua in Ucraina, una farsa, la replica di Kiev. Atterraggio d'emergenza per l'aereo di Crosetto, Stefania Craxi e il marito salvati da un incendio in barca. L'attesa è finita, stasera iniziano gli europei di calcio, domani Italia-Albania, il CT Spalletti, emozioni bellissime. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Valeria Bernardi in regia. Il G7 si impegna ad aumentare i costi della guerra della Russia basandosi sul pacchetto completo di sanzioni e continuerà ad adottare misure contro gli attori in Cina e nei paesi terzi che sostengono la macchina da guerra russa. È quanto si legge nella bozza di comunicato finale del vertice. Il protagonista della seconda giornata è stato Papa Francesco, prima volta per un pontefice al vertice dei grandi. I programmi di intelligenza artificiale devono avere un'ispirazione etica. Le sue parole sull'AI: nessuna macchina tolga la vita umana. E mentre il G7 prepara l'aiuto a Kiev, alla vigilia del summit in Svizzera, il presidente russo Putin detta le condizioni per la tregua in Ucraina.
Quanto dichiara Putin sono bugie storiche, come quelle che diceva Hitler, non ci si può fidare. Commenta così il presidente ucraino Zelensky a Sky TG24, alla vigilia della conferenza di pace in Svizzera, la proposta di pace avanzata dal leader del Cremlino. Il summit in Svizzera è un trucco, ha detto Putin. Noi proponiamo non un congelamento, ma una cessazione totale del conflitto, a patto che gli ucraini si ritirino da quattro regioni e non entrino nella NATO. In caso di rifiuto, ha continuato il presidente russo, Kiev e l'Occidente si prenderanno la responsabilità della continuazione dello spargimento di sangue. Per la NATO, quella di Putin non è una proposta di pace, ma di maggiore aggressione. Putin non è in buona fede, ha detto il segretario generale Stoltenberg, secondo il quale non spetta a Kiev ritirare le forze dal territorio ucraino, bensì alla Russia ritirare le sue. In linea con Stoltenberg, il segretario americano alla difesa Lloyd Austin, per il quale il presidente russo non è nella posizione di dettare all'Ucraina cosa deve fare per portare la pace. Fonti sudcoreane informano intanto che Putin sarà presto a Pyongyang per la prima volta in 24 anni. Da indiscrezioni circolate a Pechino, il presidente russo potrebbe essere in Corea del Nord questo weekend, negli stessi giorni della conferenza di pace in Svizzera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Atterraggio d'emergenza a Ciampino per l'aereo sul quale stava rientrando in Italia il ministro della difesa Guido Crosetto. Secondo quanto si è appreso, l'atterraggio è stato causato dal fumo nel vano bagagli. C'erano Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti sulla motobarca di 22 metri andata a fuoco ieri al largo dell'isola d'Elba e poi affondata. La coppia insieme al comandante è stata tratta in salvo dalla capitaneria di Porto Ferraio. Ilaria Salis è libera, la polizia ungherese le ha tolto il braccialetto elettronico. La richiesta di scarcerazione era stata depositata subito dopo l'elezione al Parlamento europeo, lunedì il rientro in Italia. Rigettata invece l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per il governatore della Liguria Toti.
Toti resta agli arresti domiciliari perché, scrive il GIP nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, permane l'esigenza cautelare connessa al pericolo concreto e attuale di reiterazione di analoghe condotte criminose. Dalle indagini, aggiunge il giudice, traspare in modo evidente la sistematicità del meccanismo corruttivo. L'istanza era stata presentata lunedì dopo la chiusura delle urne per le europee dal legale di Toti, Stefano Savi, che così ha commentato la decisione del GIP.
Il contenuto, a mio avviso, ci dà spazio per un ricorso al tribunale di riesame.
Ai domiciliari, nella sua casa di Amelia, dal 7 maggio, seppur sospeso, Toti resta in carica. Le eventuali dimissioni devono passare da un confronto politico con la sua maggioranza, ribadisce il legale.
Dobbiamo valutare l'intero quadro, non si esclude niente, non si afferma niente e chiederemo di poter incontrare quei soggetti con i quali discutere del futuro politico.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura il calcio, l'attesa è finita, si parte con Euro 2024 e come da tradizione la partita di inaugurazione tocca alla squadra ospitante. Questa sera la Germania sfida la Scozia. Per l'Italia domani è il giorno dell'esordio contro l'Albania, così il CT azzurro Luciano Spalletti.
Beh, l'emozione da un punto di vista mio è tanta, però man mano che passano le ore diventa sempre di più un'emozione che non porta tensione ma felicità. Non è un'emozione tossica, è un'emozione fantastica di essere in un posto meraviglioso a giocarsi una partita bellissima.
Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia Valeria Bernardi, da Maria Luisa Pezzali l'augurio di una buona serata.
Eugenio della Lampada.
Eccomi Valerio.
Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo.
Sì.
La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda.
Magari in app o card.
Bravo.
Ma Valerio, esiste già Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale.
Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it.
Nel business, per fare la parte del leone servono agilità, carisma, forza. E Peugeot ti offre tutto questo, con una gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata. Anche 100% elettrica. Partner, expert, boxer, leader per natura. Gamma veicoli commerciali Peugeot a partire da 15.600 euro oltre IVA con incentivi statali e rottamazione. Fino al 30 giugno. Ti aspettiamo in concessionaria. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info e consumo ed emissioni su Peugeot.it.
In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud. Perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili. Proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni. E le vostre idee saranno il regalo più
bello. La trasmissione che non c'è.
Ciao, sono Anna. Propongo una trasmissione sullo studio della circonferenza delle bolle di sapone. Grandi, piccole, da parco giochi, da vasca da bagno. Insomma, una trasmissione da un milione di bolle.
Sicuramente tu hai un'idea migliore. Crea la trasmissione che non c'è. È il tuo momento. Invia la tua proposta a Radio 24. Per te, 10.000 euro.
10.000 euro.
Scopri come su radio24.it.
E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Monge è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Minuti, andiamo al terzo posto della poco invidiabile classifica, e qui è una vicenda che purtroppo, lo dico, e poi sta la magistratura a accertare tutti i livelli di responsabilità, assomiglia a quella di Armani e di Alviero Martini. Qualcuno di voi l'ha già forse letta. Insomma, la magistratura si è mossa. Il Tribunale di Milano lunedì mattina ha disposto le misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria di Manufacturers Dior SRL, 650 milioni di fatturato nel 2022, allo scopo di bonificare i rapporti con le imprese fornitrici, e ha nominato per un anno il professionista Giuseppe Farchione. Che cosa ha scoperto? Hanno scoperto? Beh, guardate, non è tanto il costo rispetto al prezzo di vendita, perché se il costo è ottenuto in maniera legale, corretta, sei bravo tu a venderla così, è tanto. Il problema è come hai ottenuto quel costo. La borsa, il prezzo della borsa imperiale di Dior contrassegnato, beh, il codice inutile che ve lo dica, ai clienti costa 2.600 euro in negozio, ma Dior spende solo 53 euro per comprarlo dall'opificio di operai cinesi totalmente in nero, questa è l'accusa, alla quale lo fa produrre la committente Manufacturers Dior, che ha 700 dipendenti ed è il ramo italiano produttivo della Maison, diciamo, che appartiene al gruppo del lusso Louis Vuitton. Sì, quindi Bernard Arnault. Allora, hanno beccato due opifici. L'inchiesta riguarda la produzione dei prodotti in pelletteria con marchio Dior effettuata presso la società Pelletterie Elisabetta Young e New Leather SRL in provincia di Milano, con condizioni di lavoro da arrivare agli estremi dell'illecito sfruttamento di lavoro. Nel primo opificio, e quindi mi riferisco alla pelletteria Elisabetta Young, è a opera. Il 21 marzo i carabinieri del comando di Milano beccano una coppia, marito e moglie cinesi, e 17 cinesi e 5 filippini, tutti assunti in nero, che vivevano e lavoravano in mezzo a scampoli di pelle, rotoli di stoffa, solventi e colle infiammabili, senza gli appositi contenitori, e quindi, e poi al lavoro su macchine dalle quali, questa è una cosa che abbiamo già visto capitare, per aumentare la capacità produttiva erano stati rimossi a discapito dell'incolumità i dispositivi di sicurezza, quelli per esempio che devono scongiurare che gli operai prendano la scossa elettrica, un dettaglio, o possono essere colpiti agli occhi da frammenti di prodotto smerigliato. Gli operai, oltre che essere nero, lavoravano e mangiavano e dormivano lì. Avevano ricavato una cucina nonché 7 stanze da letto, dicono i carabinieri, una dispensa di generi alimentari, un refettorio e 2 bagni, le cui condizioni igieniche rappresentano il minimo etico. E poi consegnavano tutto a magazzino di società toscane riconducibili appunto a Dior, a Lugagnano Valdarno, Scandicci e Croce sull'Arno. Fatturava 750.000 euro, era la fattura del rapporto con Dior. Vanno in un'altra, alla New Leather, a Cesano Maderno, e scoprono i carabinieri il 9 aprile la stessa cosa, è anche più comica, cioè c'è anche il tentativo di fuga di 3 operai in nero che cercano di scavalcare il muro di recinzione. C'è una sigla di un intermediario che risulta puramente di carta, Davide Albertario Milano SRL, creata solo per giustificare l'esternalizzazione della produzione. Hanno dismesso i laboratori e le condizioni erano, diciamo, anche in questo caso da sfruttamento del lavoro. Io lo dico perché quando parliamo di reputazione è giusto che poi venga in questo caso chiesto conto anche alla Manufacturers Dior, perché da questo punto di vista non è pensabile che tu, diciamo, non sappia dov'è l'audit. L'audit qui l'abbiamo fatto uno solo, ragazzi, su. E poi attenzione, perché è già un danno reputazionale con la società dei social, l'amplificazione è totale, totale. Allora, Andiamo adesso al primo posto della classifica, dove sarò rapidissimo perché non so dove barcamenarmi, quindi do un ex aequo e la chiudiamo così.
And the winner is...
Oh, the winners are, da un lato, il Comune di Roma, perché io vorrei sapere se magari l'instabilità finanziaria di cui abbiamo parlato deriva anche dal fatto che ci sono ancora 24.249 schede da conteggiare che riguardano le 78 sezioni in cui sono emersi dati incongruenti, è andato in tilt tutto il sistema, si giustifica il responsabile che nel frattempo era il dirigente, era in vacanza sulla via Francigena. Paolo Aielli, avevo preso dei giorni ferri, mi ero già organizzato, non si capisce di chi sia poi la responsabilità, lui ha la delega, tra l'altro trasformazione digitale, e poi sotto accusa è anche Enrico Colaiacovo, chiamato da Aielli a lavorare in Campidoglio, un furibondo il sindaco, furibondi tutti. Insomma, speriamo che il tempo delle prossime politiche a Roma si riesca a capire come hanno votato in 78 sezioni della circoscrizione centro, e lo unirei, e spero che lo Stato si rivalga, il governo, con fermezza allo schifo che è successo con la nave a cui è stato cambiato anche il nome, ci abbiamo messo un po' a capirlo, se fossero due navi in realtà. Mykonos Magic, una volta si chiamava Goddess of the Night, la regina della notte, sì, perché de giorno non si poteva vedere, de notte facevi anche la regina. Cioè, quando avete forse visto le foto, bagni inagibili, inaccettabili, cabine sporche, mensa che non funzionava, hanno dovuto aspettare fino alle 11:30 di sera i finanzieri per mangiare, il tutto per un accordo pagato 6 milioni di euro alla azienda greca Sea Jets, guidata da Marios Liliopoulos, a cui Costa Crociere aveva venduto la nave, diciamo, nel 2023. Ora 6 milioni, immagino che noi, che lo Stato abbia, c'è già la rescissione del contratto, la società si chiama Mykonos Magic adesso. Oh, è uno schifo, fatevi ridare indietro i soldi, per favore, un vero schifo. Complimenti alla Mykonos Magic, alla Goddess of the Night, o come cavolo si chiama sta cavolo di nave. Adesso andiamo sul traffico, poi purtroppo non ci sarà una buona notizia per risollevare il morale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sì, non parliamo di una notizia, ogni tanto cerchiamo appunto di mettere notizie buone dopo l'estenuante, poco invidiabile classifica. Oggi di buono non c'è moltissimo, però è interessante quanto emerge dal rapporto elaborato alla luce dei dati Istat, dopo i dati sull'inflazione dello scorso 31 maggio, dall'Unione Nazionale Consumatori, non solo perché indica quali sono gli aumenti più forti nel mese, ma va a vedere anche quali sono stati gli aumenti per generi, diciamo, per prodotti nell'anno e soprattutto nei 3 anni, quindi da quando, diciamo, dal maggio del 2021, volendo collocare lì l'inizio di tutta la spinta inflattiva. E allora vediamo il mese di maggio, la frutta fresca in un mese fa più 6,2%, poi servizi di rilegatura, testi, più 6%, al terzo posto alberghi, motel, pensioni e simili con un più 5,3% rispetto ad aprile del 2024, quindi maggio su aprile, e a cui si aggiungono anche i rincari nel caro ombrellone, dovrebbero costare il 4% in più. Ora, è difficile giustificare l'aumento di alberghi, motel, pensioni e anche lettini su costi esterni, l'energia ormai rispetto ai mesi e agli anni precedenti è in calo. Comunque, andiamo sull'anno, questo è il mese. A livello annuale, chi è aumentato di più rispetto a un anno fa? L'olio d'oliva, più 45% rispetto a maggio del 2023. I pacchetti vacanza, secondo posto, più 20%. Medaglia di bronzo, anche qui i supporti per registrazione, suoni, immagini e video, più 16%. E alberghi, motel, pensioni, più 8% rispetto, anche qui, al maggio 2023. La sorpresa, si fa per dire, arriva se vai a vedere i 3 anni di rincari, perché uno può immaginare che la voce, la parte del leone, la faccia, diciamo, l'energia, non è esattamente così. Allora, se prendo i prezzi a maggio del 2021, scopro che i voli internazionali fanno più 132% di aumento nei prezzi. L'olio d'oliva fa più in 3 anni, più 93,5%. I voli nazionali al terzo posto, medaglia di bronzo, di questa, anche questa è una poco invidiabile classifica, più 55%, zucchero più 51%, il gas più 50%, cioè ci costa a maggio del 2024 ancora un 50% in più rispetto al maggio del 2021, anche se è molto calato rispetto al 23 al 22. Il riso più 45%, settimo posto le patate più 43%, alberghi, motel e pensioni più 40% in 3 anni, energia elettrica più 40%, e addirittura i gelati chiudono questa top 10 con un 38%. Saluto il responsabile dell'ufficio studi dell'Unione Nazionale dei Consumatori, Mauro Antonelli. Buonasera, dottor Antonelli.
Buonasera.
Dunque, la prima cosa che colpisce, lasciamo stare la variazione mensile, lì ci possono essere chiaramente effetti congiunturali, su quella annuale già si individua qualcosa, che poi vediamo su quella 3 anni, che è quella che mi interessa di più, perché l'olio d'oliva e anche altre, penso anche i voli internazionali, i voli nazionali, le patate, il riso, lo zucchero, addirittura molti di questi hanno rincari ben più alti del gas e dell'energia elettrica. Come dire, è iniziato con aumento del gas, dell'energia e dei noli marittimi in Cina dopo il lockdown, o per colpa anche dei lockdown, dell'aumento di varie materie prime, ma in realtà, se io guardo questa classifica ponderata sui 3 anni, vedo che voli e diciamo prodotti alimentari sono quelli che sono cresciuti di più.
Sì, allora il vero problema è che luce e gas all'inizio hanno determinato anche i carburanti, ricordiamocelo,
certo.
Hanno determinato un aumento un po' per tutte le aziende, perché ricordiamoci che luce e gas sono un costo di produzione, mentre i carburanti sono un costo di distribuzione, e nel caso degli aerei ovviamente influiva moltissimo,
certo,
sul costo del trasporto. Però dai picchi registrati, considerando gli sconti vari di Draghi, che si erano registrati al massimo nel quarto trimestre del 2022, e da loro obiettivamente luce e gas sono scesi anche di parecchio. Ovviamente non siamo tornati ai livelli pre-crisi e non so se mai ci torneremo, però voglio dire, da maggio 2024 a maggio 2021 sì, il gas continua ad essere superiore. Prendiamo l'ultimo dato di ARERA per quanto riguarda i vulnerabili, 40,8% in più, però ad esempio è sceso del 16,4% rispetto al maggio del 2022.
Sì, ma io poi quindi faccio, mi scusi, un calcolo molto banale, diciamo. Ho capito che i voli internazionali e anche il trasporto delle merci era salito come costo per via di petrolio e gas, però se io prendo questi 3 anni, il gas dai picchi al più 100-150% negli ultimi 3 anni è un più 50%, che non è poco. L'energia elettrica la pago un più 40%. Ora però è difficile giustificare solo coi prezzi dell'energia il fatto che i voli internazionali facciano più 132%, quindi 4 volte il prezzo dell'energia o anche, diciamo, del gas adesso, e comunque anche i voli nazionali più 55%. Capito che incide il costo del carburante, ma qui è un livello più alto. Così come l'olio d'oliva, io posso capire il trasporto, ma qui c'è dell'altro, e ne abbiamo anche parlato, più 93%, patate più 43%, riso più 45%, zucchero più 51%. Tra l'altro voi stessi denunciate che anche se sono scomparsi dal radar, negli ultimi mesi abbiamo pane, uova, farina con rincari di circa il 25%, la pasta è tornata a calare. Cioè, sembra che la voce energia e gas, pur avendo contribuito quant'altro all'inizio, poi lei ha ritracciato, altri invece sono rimasti alti o hanno continuato a crescere, no?
Assolutamente sì. Allora, abbiamo due problemi in Italia e non solo. Il primo è la doppia velocità, cioè quando le cose, i costi aumentano, immediatamente viene trasferito sul consumatore finale il costo maggiore di produzione. Non avviene altrettanto con la stessa velocità quando poi i prezzi scendono. Questo non vale solo per i famosi carburanti, questo vale anche per la materia prima. La pasta finalmente sta calando, ma doveva calare da un pezzo, perché i cattivi raccolti in Canada risalgono a tantissimo tempo fa, e quindi c'è stato comunque un ritardo nell'adeguamento dei prezzi al ribasso che non ha molte giustificazioni. Una giustificazione c'era, era la paura che i prezzi del gas potessero improvvisamente tornare a decollare, e quindi c'era una paura per cui ci si copriva del rischio di eventuali futuri aumenti, però comunque erano assolutamente ingiustificati, così come è giustificato l'aumento dell'olio, perché c'è stata sì una cattiva produzione qualche tempo fa, ma ovviamente questo non giustifica il fatto che abbia un più 93,5% rispetto al maggio del 2021, vuol dire che costa il doppio. Semplificando, prima andavi nella grande distribuzione, trovavi l'olio a 6,99, adesso lo trovi a 10,49. Questi prezzi debbono scendere. Per quanto riguarda i voli, si è approfittato, una mera speculazione, del fatto, uno, che non esiste vera concorrenza nel settore. Purtroppo nel settore dei trasporti dobbiamo renderci conto che per le ferrovie abbiamo un duopolio sulle grandi percorrenze, e sui voli abbiamo molte volte una, due, tre compagnie al massimo che operano su una determinata tratta, e quindi fanno il bello e il cattivo tempo, non c'è effettiva concorrenza. Quindi si è approfittato dell'aumento della domanda legato alla fine dei lockdown. Ricordiamoci che nel primo semestre del 2023 si sono recuperati tutti, diciamo, sì, i dati negativi per quanto riguarda il trasporto aereo secondo i dati ENAC, quindi un notevolissimo aumento della domanda. Non c'è stato un corrispondente aumento dell'offerta, perché comunque le compagnie aeree durante il lockdown avevano, diciamo, chiuso un po' i battenti, e poi c'è una mera speculazione, perché poi la verità è che c'è una speculazione laddove ci sono pochissime compagnie, tipo per le isole, sì, e quindi li fanno quello che vogliono.
Ne abbiamo parlato molte volte.
Della mancanza, sì, di mercato.
Allora, sì, ma in alcuni settori, però questo non vale per l'olio d'oliva. Dunque, grazie appunto di nuovo a Mauro Antonelli, responsabile ufficio studi dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Grazie. Ad Andrea Galliano e a Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione, in studio anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.